Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Minime.
Scritti e appunti di grandi musicisti.
Eleonora Fogan nacque il 7 aprile del 1915 a Baltimora, più conosciuta, a tutti conosciuta, come Billie Holiday, perché il padre, riferendosi scherzosamente ai suoi atteggiamenti da maschiaccio, la chiamava Billie. Per la voce di Laura De Luca, tratto dall'autobiografia di Billie Holiday del 1956, ascoltiamo Lady Sings the Blues, la signora canta il blues.
Be seeing you in every lovely summer's day, in everything.
Era la prima banda negra ingaggiata in quel posto, e lì tra i suonatori c'era papà Holiday come chitarrista. Sebbene ammalata, la mamma era troppo orgogliosa per rivolgersi al babbo e farsi aiutare da lui nel pagamento dell'affitto. Io invece no, sicché andavo sempre a rompergli le scatole. Il babbo aveva allora poco più di 30 anni, però non gli garbava che si sapesse in giro, e soprattutto non voleva che lo sapessero quelle pupattole che andavano ad aspettare i musicisti all'uscita. Io avevo circa 15 anni, ma a giudicare dall'aspetto sembrava ne avessi già abbastanza per votare. Allora lo attendevo giù nell'atrio, gli facevo grandi cenni con la mano e gli gridavo «Ehi, babbo!». Scoprì che gli bastava di vedermi far le feste per sentirsi di colpo 45enne, il che non lo entusiasmava per niente. Correva a raccomandarsi «Ti prego», mi diceva sottovoce, «fa quello che vuoi, ma non mi chiamare babbo davanti a tutta questa gente». «Ti chiamerò babbo, babbetto, babbino tutta la notte se non mi dai i soldi per pagare l'affitto», gli dicevo. E così raggiungevo il mio scopo. Ritornavo dalla mamma soddisfattissima per quel denaro, però non le potevo dire dove l'avevo preso per paura che mettesse su il broncio. A volte tuttavia insisteva, io alla fine le raccontavo di averlo rubato. Allora erano litigi e lei sosteneva che sarei finita da capo in prigione. Arrivata la sera in cui dovevamo star pronte a partire l'indomani, dissi alla mamma che piuttosto rubavo o ammazzavo prima di lasciare che ci mettessero fuori. Era una notte gelida quella e io sortii senza neppur prendere il cappotto. Mi feci tutta quanta la 7ª Avenue, dalla 39esima strada fino alla 133esima strada, entrando un po' dappertutto, dovunque ci fosse un locale, per cercarmi un lavoro. A quei tempi, la 133esima era la vera strada dello swing, così come più tardi tentarono di fare per la 52esima. Brulicava di locali che aprivano alle ore piccole dopo i teatri, di comuni nightclub, di ristoranti, di caffè, ce n'erano dozzine e dozzine. Quando alla fine arrivai da Pods and Jerry's, ero ormai alla disperazione. Entrai e domandai da capo. Parlai, credo, con Jerry. Gli dissi che ero una ballerina, volevo che mi desse un'occhiata. Sapevo a malapena due sgambetti, non conoscevo neanche il termine audizione, ma era appunto quella la cosa che cercavo. Sicché Jerry mi manda dal pianista e mi dice di ballare. Cominciai a ballare, ed era una cosa proprio pietosa. Facevo e rifacevo quei miei due poveri sgambetti, sempre i soliti, finché non mi urlò di piantarla, di fargli perdere tempo. Volevano mandarmi via, ma io insistevo a supplicare che mi dessero un lavoro. E dai, fu il pianista a intenerirsi. Spiaccicò la cicca nel portacenere, poi mi guarda e mi fa «Sai mica cantare, bimba?» «Certo che so cantare», gli faccio io. «Ma a che serve?» Tutta la vita avevo cantato. Ma mi divertivo troppo per supporre che ciò potesse dare dei guadagni veri e propri. E poi quelli erano i tempi del Cotton Club, che facevano le stelline, erano carine e basta, sculettavano un po', prendevano le mance dai tavolini. Dissi al pianista di suonare vagando da sola, che rispecchiava su per giù lo stato d'animo mio di quelle ore. E penso di essere riuscita a cavarmela, perché in tutta la sala si fece un gran silenzio. Tanto silenzio che se uno spillo fosse caduto per terra lo avremmo sentito rimbombare. Quando ebbi finito, tutti stavano lacrimando nelle loro birre. E racimolai $38. Al termine della serata divisi anche i soldi col pianista. E così erano 57 i dollari che avevo con me al momento di andar via. Appena uscita comprai un intero pollo e dei fagioli al forno. La mamma andava matta per i fagioli al forno. Poi via di corsa per la 7ª Avenue a casa. Mostrai a mamma i soldi per l'affitto e quando le dissi che avevo un posto fisso per cantare a $18 la settimana più le mance, non mi voleva assolutamente credere. Quando poté alzarsi dal letto, subito, venne anche lei giù a vedermi e diventò la mia più grande sostenitrice.
Ask the sky above and ask the earth below why I'm so in love. And why I love you so. Couldn't tell you though.
Una sera capita lì un milionario e mette sul tavolo un biglietto da $20. Io lo volevo e come quel biglietto e cercai di catturarlo con grazia, ma lo lasciai cascare per terra tante volte che il donatore si disgustò e mi disse: ma vai, sei proprio una buona a nulla, togliti dai piedi. Quando però ebbe finito il mio turno, lui deve essersi rimpietosito perché mi invitò al suo tavolo a bere e poi mi dette il biglietto da $20 in mano. Se un milionario, pensai, poteva darmi i soldi in mano, avrebbero potuto far così anche tutti gli altri. Da allora non volli più raccattare il denaro dai tavoli e quando venivo al lavoro le altre ragazze mi prendevano in giro e mi chiamavano duchessa. Dicevano: guarda un po', quella deve credersi una lady. Non mi avevano ancora ribattezzata Lady Day. Ma è così che la gente cominciò a chiamarmi Lady.
With you. Even though I knew tomorrow you'd say we were through. If we drift apart.
Il log cabin tutto per me cominciò di lì. Ci veniva un sacco di gente importante. Una sera il padrone mi fece conoscere Paul Mooney, che se ne stava in piedi al bar. Un'altra sera entrò John Hammond, che era sulla via di diventare un big del mondo musicale. Quanto a Benny, suonava alla radio e diceva sempre che un giorno avrebbe avuto un'orchestra tutta sua. Ci capitavano molto spesso al log cabin. Una sera Mildred prese a schiaffi Red Norwood e se ne andò. Mi dissero che era gelosa di me e di Red, ma io caddi dalle nuvole. In verità non credo che mi avesse neppure notata. E poi già allora Bobby Henderson era il mio accompagnatore e penso anche adesso che non esista uno migliore di lui. Un'altra volta John Hammond portò con sé Joe Glazer, un grande manager che badava a curare gli affari di Louis Armstrong, di Mildred Bailey e di quasi tutti coloro che poi fecero strada. Mi fece firmare immediatamente un contratto. Da quel momento attaccai a spostarmi da un club all'altro di Harlem e dovunque andassi succedeva sempre qualcosa. Di tutti i pezzi grossi che venivano a sentirmi cantare, Bernie Hanigan è quello che mi piacque di più. Era un compositore di canzoni molto conosciuto, adoravo i suoi pezzi e volevo bene anche a lui. Io cantavo When a Woman Loves a Man e When the Moon Turns Green, entrambe sue composizioni. E lui se ne stava ore ed ore ad ascoltarmi, a darmi suggerimenti e consigli. Per lui avrei cantato volentieri qualunque cosa, anche gratis, da quanto bene gli volevo. Veniva spesso pure Benny Goodman. Un giorno mi chiese di fare un'incisione con lui ed era il mio primo disco, non me lo dimenticherò mai. Benny venne a prendermi e mi portò a questo studio giù in centro e quando vidi il microfono fui presa da una fifa matta. Non avevo mai cantato dentro un microfono e quell'idea mi atterriva. Non fargli vedere a questi bianchi che hai paura, mi diceva Book, sennò ti rideranno dietro. Poi mi prese e mi portò vicino a quel bussolotto dicendomi che non c'era bisogno che lo guardassi e che neppure ci cantassi dentro, bastava starci vicino. Feci finta che il microfono non esistesse e cantai due canzoni, Your Mother's a Son-in-Law e Riffin' the Scotch. Mi dettero $35, ma del disco non accadde nulla. Più tardi John Hammond mi mise insieme a Teddy Wilson con la sua orchestra e sempre per un lavoro di incisione. Questa volta mi furono dati $30 per fare una mezza dozzina di facciate, tra cui I Cover the Waterfront, I Only Have Eyes for You e Miss Brown to You.
I cover the waterfront, with the one I love be coming back to me.
Qualche anno dopo, quando si incominciarono a vendere i dischi, io pensai che ciò accadeva anche perché il mio nome, oltre a quello di Teddy, principiava ad essere conosciuto, e cercai di avere altri soldi. Non ci riuscii. Fu allora che Bernie Hannigan attaccò ad indaffararsi per vedere di aiutarmi sul serio con quel posto che lui aveva alla direzione musicale della Columbia. Questa casa mise fuori anche dei dischi con la marca Vocalion a 35 centesimi e Bernie fece una tal cagnara su all'ufficio che riuscì a farmi dare $75 per due facciate. A quei tempi o accettavi le loro condizioni o dovevi metterti l'animo in pace. Per poco Bernie non perdette il suo posto alla Columbia con quel voler prendere sempre le mie parti. Fu lui a riuscire a farmi incidere i miei primi dischi col nome mio da solo, non come la cantante di questo o quell'orchestra, intendo dire, ma come Billie Holiday, punto e basta, con sotto l'elenco dei suonatori che mi accompagnavano. È proprio un grand'uomo, quel Bernie Hannigan. Lasciato il log cabin, finì sul cartellone del Hotcha Club. Quello sì che era un cast. C'era Billy Daniels, Jimmy Daniels e io con Bobby Evans come presentatore. E negli intervalli tra un cantante e l'altro, Garland Wilson suonava il pianoforte da un balconcino sistemato di sopra. A quei tempi era tutto compreso nella cena da un dollaro, ed era una cena buona e la gente veniva lì anche per questo. Venivano per il pollo alla cacciatora, che era una delle specialità del locale. E mentre aspettavano il pollo, c'ero io. Doveva passare ancora un po' di tempo prima che succedesse il contrario. In seguito la gente prese a ritornare lì apposta per sentirmi ancora. Franchot Tone e quella sua bella simpaticona di madre mi inseguirono da un locale all'altro dove via via mi spostavo a lavorare, dal Pods and Jerry's fino al Dick Wells. La signora Tone aveva un grande entusiasmo per me, ma le piacevano anche Billy Haywood e Cliff Allen, che avevano un numero in gamba al Basement Brownies. Fu a Loccia che incontrai Ralph Cooper, un personaggio importante. Era stato nel cinema ed era lui che suggeriva a Frank Schiffman, direttore del teatro Lafayette e dell'Apollo, la gente che doveva scritturare. Bene, questo Ralph convinse Schiffman a venirmi a sentire, ma quando Schiffman chiese che stile avevo, Ralph non seppe che cosa rispondere, o meglio, non hai mai ascoltato, gli disse, un modo di cantare così lento, pigro, strascicato. Ancora non sapeva dare di me una definizione. Questo mi sembrò il più grande complimento che mi si potesse fare. Prima di paragonarmi ad altri cantanti, paragonarono gli altri a me. Non è una cantante blues, fu tutto quello che Cooper riuscì a spiegare. Non so cosa sia, ma devi sentirla. La mattina del mio inizio all'Apollo era stata in piedi a cantare tutta quanta la notte, così partendo da Loccia me ne andai direttamente al teatro. La faccenda doveva iniziare alle 10 del mattino e quando arrivai in scena ero già stata al gabinetto 18 volte. Sul palcoscenico c'era con me Pigmet Markham, il comico, e devo riconoscere che mi salvò la vita. Lui se ne stava tra le quinte e già avevano attaccato a suonare l'introduzione per me. Quando all'ultimo momento lo agguantai e gli dissi che inventasse qualcosa, qualunque cosa, perché io dovevo andare da capo al gabinetto. «Niente, bimba mia», mi disse, «tu te ne vai proprio in scena». E accortosi che avevo paura, mi prese e mi dette uno spintone tale che arrivai giusto al centro del palco. Trovai almeno peggio il microfono, mi ci aggrappai. Avevo indosso un vestituccio di satin bianco e le ginocchia mi tremavano così forte che la gente non sapeva se ero lì per ballare o cantare. Poi cominciai, ma non parevano ancora ben persuasi. Una ragazzina della prima fila cinguettò: quella lì canta e balla tutto in una volta. Avevo aperto una canzone di Bernie Hannigan, If the Moon Turns Green, e quando arrivai a intonare The Man I Love ero già sicura del fatto mio. Il pubblico si scatenò. Non c'è nulla al mondo, credete, come il pubblico dell'Apollo.
and he'll be big and strong, the man I love. Then when he comes my way, I'll do my best to make him stay.
Decisi di portarla al vecchio teatro Lafayette, ad Harlem. C'era Armstrong che suonava lì e la mamma piaceva immensamente. Stavamo attraversando la 7th Avenue quando ecco sbucare di tra la gente un tipo che conosco. «Bimba!» mi fa a gran voce. «Vieni qui, Jimmy ci ha le sfogliatine più in gamba che tu abbia mai fumato in vita tua!» Fingo di non vederlo, ma quello continua e mi si mette alle costole. Alla fine gli tiro una bella spinta e mi rivolto con un'aria seccatissima e offesa, trattandolo come un rompiscatole mai visto né conosciuto prima. Ma di nascosto gli facenno di star zitto perché non ero sola. Ma lui seguita calmo calmo e «va bene, va bene». «Chi è quella tizia? Tua sorella? E porta anche lei, no? Ci saranno le luci rosse e blu, ci divertiremo da matti». La mamma era al corrente della marijuana, ma non sapeva che già da un anno avevo attaccato a fumarla, sicché si incattivì. «Tu levati dai piedi», disse mio amico, «sennò questa la rinchiudo in collegio fino a 21 anni e ti faccio sbattere in galera». A quei tempi, se qualche cosa di importante mi doveva accadere, sempre mi accadeva in una jam session, da una qualunque parte. Mi ricorderò sempre la volta che Benny Goodman portò tra noi quel giovanottino magro magro chiamato Harry James. Accadde una di quelle sere che c'erano quasi tutti: Roy Heldridge, Charlie Shavers, Lester Young, Ben Webster e così via. Rammento che sulle prime James non era un granché cordiale, veniva su dal Texas, dove i negri sono considerati spazzatura. Si capiva dal suo modo di fare. E toccò a noi di riassestargli le idee, togliendogli dalla testa, tra l'altro, anche quella sua convinzione di essere il più grande suonatore di tromba del mondo. Buck Clayton, che allora mi sembrava il più bell'uomo che avessi mai visto, ci fu in questo molto d'aiuto. Per poco non te lo soffiò via con la sua cornetta. Lo stile di Buck era, tra tutti gli altri, il più gradevole, più dolce. Lo stile, appunto, che Harry James avrebbe voluto avere. Bastò che Buck gli riempisse le orecchie un paio di volte per abbassare subito la cresta. Si beccò la sua lezione, dopodiché cominciò a venire sempre più spesso alle jam. Fu una di queste sedute che incontrai per la prima volta Lester Young, e da quel momento Lester seppe quanto mi piaceva che si mettesse a suonare i suoi belli assoli dietro a me, e così tutte le volte che gli era possibile capitava nei posti dove io lavoravo ad ascoltarmi o a suonare per me, mescolato all'orchestra. Tutti dobbiamo essere differenti, non si può copiare un altro e nello stesso tempo pretendere di arrivare a qualcosa. Se tu copi, cioè inoltre, è perché il tuo lavoro non ha un sentimento sincero, e senza sentimento sincero nessuna delle cose che fai avrà realmente un valore. Come non ci sono al mondo due persone uguali, così deve essere anche con la musica, se no non è musica. Sempre rammenterò quel meraviglioso spagnolo Pablo Casals, che una volta vidi suonare il violoncello in televisione. Finito che ebbe di eseguire un bel po' di Bach, ecco qua piombare a intervistarlo la solita fanciullina americana. «È diverso tutte le volte che lo suona», gorgheggiava. E Casals: «Deve essere diverso. Come potrebbe non esserlo? Così è fatta la natura e noi siamo la natura». «Appunto», dicevo, «se neppure tu stesso puoi essere uguale a quel che eri poco prima, figuriamoci un altro. A me, per esempio, non riesce cantare una canzone nella medesima maniera per due serie di fila. E se poi ci sono 2 o 10 anni di distanza, beh, non ne parliamo. Se tu sei bravo a non cambiare mai, non è più musica la tua. Sarà forse, che so, esercizio in ordine chiuso o uno studio per imparare lo yodel. Tutto quello che vuoi, ma musica, no». Queste jam session erano cose meravigliose. Tutte le mattine all'alba, quando uscivo dal lavoro, sempre ce n'era una da qualche parte. Gente come Benny Goodman, Harry James, anche loro arrivavano di corsa non appena finito di suonare nelle grosse orchestre della radio. Suonavano tutti insieme ed erano le carte migliori del mazzo. Roy Heldridge, Lester Young, Benny Webster. Erano tutti quanti amici miei, ma Benny Goodman rappresentava qualcosa di speciale tra i musicisti con cui passavo il tempo. Ci si incontrava di regola una volta alla settimana in una di quelle jam sessions e si passava qualche oretta insieme. A lungo andare però questa cosa diventò un problema, soprattutto perché mia madre era molto severa e non voleva saperne che stessi in giro coi ragazzi bianchi. E poi ci si mise anche sua sorella Ethel, che allora gli faceva da manager. Lei aveva delle grosse ambizioni per lui e già lo vedeva spadroneggiare in testa a tutti come direttore d'orchestra, perciò non voleva che si pregiudicasse mostrandosi sempre di qua e là con una ragazzetta negra. Ma Benny era proprio un tipo in gamba e in un modo o nell'altro si riusciva sempre a trovare il sistema per ingannare la mamma e la sorella e poter stare un pochino insieme. Questo durò parecchio tempo, fino al giorno in cui mi innamorai, ma sul serio, per la prima volta. E allora capii che quanto era successo fino a quel momento non era stato altro che fare i balocchi. Naturalmente era nella musica anche questo qui. Suonava il piano e lo suonava magnificamente. Per un certo periodo suonò per me. Aveva un'età tale da poter essere quasi mio padre ed era anche sposato con 2 o 3 figli. Era la prima volta che venivo corteggiata, inseguita e amata. Riuscì a farmi sentire veramente donna. L'orchestra di Basie era davvero una grande orchestra e solo oggi si può dire, a 20 anni di distanza, gli esperti cominciano a rendersene conto, a cercare di capire da che cosa nasceva quella grandezza. Molta acqua è passata da allora, sicché sono in grado adesso di riesaminarlo con serenità quel periodo, senza far caso alle sue spine, che non furono poche. E ancora sostengo che la cosa migliore della gente di Basie è che non adoperavano mai un solo foglio di musica, riuscendo ad avere ugualmente questa loro magica unità sonora. Circa il lavoro delle orchestre, le mie esperienze di prima si basavano più che altro su Benny Goodman. Ma con Basie avevamo qualcosa che nessun arrangiamento, per costoso, prezioso che fosse, avrebbe mai potuto eguagliare. Ecco, capitavano lì, qualcuno canticchiava un motivo, un altro lo ripeteva un paio di volte al piano, a poco fioriva l'accompagnamento. Poi papà Basie lo assaggiava con 2 ditini e tutto a un tratto non si sa come prendeva vita. E la cosa era fatta. Una buona parte dei ragazzi non avrebbe potuto leggere la musica neppure se ce l'avesse avuta. Solo rarissime volte qualcuno arrivava con uno spartito scritto, altri gli davano una scorsa, ma dopo essere passato tra le mani di gente come Jack Wadlin, Skeet Henderson, Buck Clayton, Freddie Green e Basie, il pezzo veniva fuori così cambiato da non essere più riconoscibile. Fu in questo modo che lavorammo intorno a Love of My Life e a Damn Their Eyes. Tutto ciò che si è fatto lo si è fatto a orecchio. Nei 2 anni che cantai nel complesso di Basie mettemmo insieme un repertorio di 100 di canzoni e più, e ognuno di noi custodiva questo repertorio passaggio per passaggio, nota per nota, tutto e soltanto dentro la sua testa.
With you the first time I looked into them eyes, and you have a certain little cute way of flirting with them eyes. They make me feel so happy, they make me feel so blue. I'm falling, no stalling, in a great big way for you. My heart is jumping, you started something with them eyes.
Il mio primo terremoto di Hollywood mi sorprese mentre bevevo lo champagne con Bob Hope. Il secondo mi beccò mentre facevo Baldoria da Joe Louis. C'era un sacco di gente, ma io ero già in partenza di buon'ora perché avevo fissato di incidere dei dischi la mattina dopo. E per di più avevo anche un gran mal di denti. C'era lì un giovane, disse che ce l'aveva lui qualcosa per il mio mal di denti. Andiamo fuori, vieni con me, disse. E quando si fu fuori, prese della robina e me ne dette un poco. Mettitela sul dente cattivo, disse. Poi ci fermammo sotto un albero e il resto si fumò. Ero giusto a metà di una tirata di questa sigaretta quando fui colta da una sensazione stranissima. Venne e sparì così alla svelta che neppure riuscii a capire di che diavolo si trattava. Nella mia vita mi sono successe cose che il tempo non è riuscito né riuscirà mai a cancellare. Finire in galera a 10 anni perché un uomo di 40 ha tentato di violentarmi. Questa, per esempio, non la dimentico. Non c'era motivo di rinchiudermi in quell'istituto, però lo fecero. No, davvero, non era me che dovevano punire. Eppure proprio così è andata. Per anni e anni l'ho sognato quel posto. e mi svegliavo la notte urlando dal terrore. È una cosa tremenda quando un'esperienza ti bolla a fuoco in questo modo. Ci vogliono anni e anni e anni per liberarsi del tutto da quell'incubo che ritorna. Poi c'era stata quella seconda condanna che non aveva certo migliorato le cose, perché sai, se ti va male una volta sola, beh, si può anche credere a un caso disgraziato, ma con la seconda fregatura la faccenda diventa maledettamente seria. È nella detenzione che troverete la migliore cura che vi si possa prescrivere. Questo è il lato benefico del provvedimento che l'autorità governativa stabilisce per i casi come il vostro. D'altra parte, non credo affatto che abbiate detto tutta la verità, e nient'altro che la verità, circa la vostra assuefazione alla droga. Il trattamento che vi verrà riservato nel carcere dipenderà in primo luogo da voi stessa, poi dal sovrintendente e dal governo in linea generale. Noi ci auguriamo che nel periodo in cui vi toccherà di restare lì possiate riabilitarvi in modo da tornare in seno alla società e riprendere gente attaccata alle droghe e gente malata. Però il governo seguita a dar la caccia a questi malati come fossero dei criminali, avvertendo i medici che non è affar loro, e li processano perché tengono della roba che non ha pagato l'imposta e poi li sbattono in prigione. Sarebbe come se il governo a un certo punto si mettesse in testa di dar la caccia ai diabetici e che dopo aver messo una tassa sull'insulina, facendola immediatamente apparire al mercato nero, e dopo aver detto ai medici che loro non ci devono ficcare il naso, li arrestasse, li processasse per evasione fiscale e li schiaffasse tutti quanti in galera. Davanti a una cosa del genere tutti certo ci darebbero dei pazzi. Bene, in pratica qui si fa la stessa cosa tutti i santi giorni della settimana contro questa gente che non può fare a meno delle droghe. Le carceri sono piene fino all'orlo e il problema diventa sempre più grave ogni giorno che passa. Non c'è dottore su questa terra che ti possa dire qualcosa che in fondo all'ossa tu non sappia di già. E c'è qualcosa che io so più dei dottori. Mi accorsi di avercela fatta, per esempio, una mattina in cui la televisione non mi andava più giù. Prima, quando ero ben imbottita, riuscivo a stare alla televisione dalla mattina alla sera. E ne ero incantata. Chi può dire ora quel che succederà? Altro processo? Non ci piove. Altra galera? Forse. Ma una volta svezzata e una volta dato un calcio alla TV, non c'è galera al mondo che ti possa far paura. Stanca? L'hai detto. Ma col mio uomo vicino, anche questa passerà la svelta. Anche questa. You and you alone
bring out the gypsy. Nel 1947 apparve nel film New Orleans accanto a Louis Armstrong, nel 1954 andò in tournée in Europa e nel 1956 scrisse questa autobiografia che avete appena ascoltato, Lady Sings the Blues, la signora canta il blues. Morì 3 anni dopo, ad appena pochi mesi di distanza dal suo vecchio amico Lester Young, al cui funerale però non poté cantare.
Come to me, do my.